Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, sono Padre Luca. Ecco, stiamo leggendo lo Stabat Mater di Padre Stefano Maria Manelli. Ecco, il commento allo Stabat Mater di Jacopone da Todi, questo grande autore francescano, poeta, lirico e anche avvocato, quindi un grande, diciamo, uomo di dottrina. Ecco, di esperto di diritto, anche di morale, e nella sua sofferenza scrisse le cose più belle, ecco, per la Madonna e anche per la Chiesa, ecco, lodi veramente eccelse che ancora si usano nella Santa Liturgia. Bisogna mettersi ben vicini alla croce, scrive Don Granger. E bisogna essere in piedi perché questo è l'atteggiamento del coraggio, perché si resta così più uniti al Signore. L'unico modo per fare questo è essere con la Santa Vergine. Prosper Grager è veramente un esperto di liturgia, un esperto, ecco, di teologia, soprattutto riguardo alla Santa Messa, teologia sacramentale, ecco, un grande esperto. Nei tempi passati, descrisse benissimo il valore della messa. Stare alla messa significa stare sul Calvario. E come si sta sul Calvario? Solo come ci sta la Madonna. È l'unico modo per starci, perché c'è chi ci sta beffando Gesù. Ecco. Già beffare un condannato a morte è disdicevole, anche se quel condannato è colpevole, no? La gente andava lì. Disprezzava i condannati, era una pessima abitudine, veramente, no? Proprio non cristiana, ma neanche umana, ecco. Non c'era nessun rispetto per i poveretti che venivano, così, condannati a una pena così tremenda, quella della croce, che era la peggiore di tutte, era la più grave pena capitale che si potesse infliggere nell'impero romano, tanto che gli ebrei non potevano darla, no? Non la davano. Spesso quello che facevano gli ebrei era la lapidazione, ecco, si uccideva con le pietre, ma era una morte, diciamo, meno dura, meno cruenta, ecco, meno agonizzante, meno protratta nel tempo con una lunga agonia, come invece era la croce. La croce era proprio per far soffrire il più possibile i condannati a morte, quasi a mo' di espiazione di quei delitti, di quei reati che avevano commesso. E quindi Gesù è sottoposto al peggiore supplizio che esisteva allora nell'impero romano, il peggiore di tutti, e lo vuole, lo desidera, lo cerca, lo brama, non per se stesso, ovviamente sarebbe un perverso, ma perché vuole assaporare tutti i dolori dell'uomo derivanti dal peccato. Cioè, tutte le conseguenze del peccato sono le sue, ecco. Anche la sofferenza, anche la morte. E come si sta davanti a questo triste spettacolo? È come la Madonna, Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Parole scultoree del santo Jacopone da Todi, che si immedesima nel cuore di Maria. Stando, presenzia alla croce, anzi compartecipa, non si può per una madre non partecipare ai dolori del figlio, proprio li fa suoi, sono suoi, sono i suoi dolori, ecco perché è corredentrice, non perché gli si vuole dare un titolo improprio, questa è un'interpretazione piuttosto puerile, ecco. Ma perché è proprio della madre compartecipare, consoffrire, condolersi, dolersi con il figlio, juxta crucem, dolorosa. Con dolorosa, potremmo dire, compaziente, corredentrice, perché il dolore è salvifico nel cristianesimo, non è inutile, ecco. Dolore pagano è inutile, no? Infatti, ecco perché i pagani scherniscono Gesù. Purtroppo anche tanti giudei sono diventati pagani, non capiscono più il valore del dolore. Ebbene, benché tanti profeti, no, ci fossero prima di Gesù che hanno sofferto, che sono stati perseguitati, che sono morti, ci sono stati tantissimi di questi. Però, ecco, il dolore non lo capiscono, non lo possono capire, non ce l'hanno dentro di sé come valore. Iusta crucem lacrymosa, dum pendebat filius. Il supplizio che faceva inorridire Cicerone e Seneca, scrive il Pazzaglia. La croce, due tronchi di legno, di cui immaginosamente il legno verticale potrebbe rappresentare il Redentore.
Con la sua passione, l'orizzontale potrebbe rappresentare la corredentrice con la sua compassione, ambedue incrociati inseparabilmente, secondo il volere di Dio, per compiere la dolorosa redenzione universale. Ecco, una redenzione universale compiuta per mezzo della croce. La Madonna, braccio orizzontale, Gesù, verticale, uniti nella stessa sofferenza per essere uniti nella stessa gloria. Lacrimosa, collegata col termine dolorosa, questa parola è indicativa di uno stato di lunga sofferenza, quasi a dire che l'addolorata doveva essere sempre immersa nelle lacrime, doveva essere totalmente assorbita dal pianto, da un pianto ricevuto e ritrasmesso, da un pianto che versa continuamente lacrime e ne fa versare frequentemente. Non è forse vero che di fatto e di frequente non sono così rare le persone alle quali qualche immagine dell'addolorata, guardata piamente, fa versare lacrime di dolore e di tenerezza? Ma le lacrime richiamano il dolore così come richiamano l'amore. Così scrisse infatti Sant'Agostino, affermando che le lacrime dimostrano il dolore, dimostrano l'amore. È il sangue del cuore che defluisce in rivi di lacrime. Ecco, le lacrime dimostrano il dolore, ma anche l'amore. Non è un pianto disperato quello della Madonna, è un pianto aperto all'amore, un pianto aperto al perdono, alla compassione, alla volontà di stare con Gesù per sempre e di stare anche con noi, perché è il fine della sofferenza di Cristo, siamo noi, non è se stesso. Lui non ha bisogno di dolore per espiare quale colpa, Gesù non ce le ha, non ha nessuna colpa, la Madonna non ha nessuna colpa, senza peccato. Quindi perché tutto questo dolore? Perché tutta questa sofferenza? Perché tutta questa morte vergognosa? Per noi, punto e basta. C'è solo l'amore. Amore per noi. Amore per Dio, perché l'espiazione riporta gli uomini a Dio, dà a Dio la retta gloria, la vera gloria, il vero onore, la vera espiazione, la vera giustizia, e dà a noi la speranza della salvezza. In effetti, la sequenza dello Stabat Mater si presenta di per sé fin dall'inizio segnata dall'immagine dolorosa delle lacrime della Divina Madre Corredentrice, l'addolorata. Basti sapere che in ben 11 terzine dell'intera sequenza sono presenti lacrime di dolore nell'invocazione di commossa preghiera alla Madonna e al suo figlio Gesù. L'espressione riguardante le lacrime sono molto importanti e significative, iniziando da Iusta crucem lacrymosa, al qui se stomo qui non flerte, dal fac ut tecum lugeam. La Madonna piange, e ogni uomo piange dietro la Madonna, e io alla fine voglio piangere, chiedo il dono delle lacrime. Fac ut tecum lugeam. Io posso piangere con te. Al fac me tecum pie flere, fac me tecum piangere. Al me sentire vim dolores, la forza. del dolore, la forza. Che forza è? Una forza passiva, una forza attiva? Entrambe, no? Perché è che il dolore mi fa male, però il dolore mi edifica, il dolore mi edifica, mi fa capire tante cose, mi fa capire il significato della vita, mi fa capire chi sono, mi fa capire la mia debolezza, mi fa capire il mio stato miserevole nella condizione umana, che è transeunte, che è passeggero, che non è definitivo, perché deve essere risolto, perché se non lo risolvo, sto male, sempre più male, solo male. Venuto a risolvere questi problemi. È venuto a darmi la fede, la speranza, la carità. È pensiero stabile del beato Jacopone preferire di andare al crocifisso in unione con Maria, come scrive il Carbone, confortato dal suo patrocinio, protetto dalla sua materna intercessione, per suscitare intanto più facilmente, più copiosamente queste lacrime benedette. Le immagina nel modello che si pone innanzi alla mente, in Maria ed in Maria ai piedi della croce. Tum pendebat filius, su cui era sospeso il figlio. Dum, mentre, no, questa congiunzione. Oppure avverbio, avverbio di tempo, mentre, dum pendebat filio, mentre, per tutto il tempo dell'agonia del figlio, la Madonna non si stacca mai dalla croce, non si riposa, non sviene, se svenisse verrebbe meno alla sua funzione. Quelle immagini che rappresentano la Madonna svenuta dal dolore, ma questa è una cosa umana, vuol dire che per un po' non partecipa, troppo forte il dolore è più forte di lei, ma lei non è meno forte del dolore, lei è più forte del dolore, il dolore è umano, il dolore viene dal peccato, siccome lei è più grande del peccato, è più grande del dolore, sopporta il dolore, lo vince il dolore, è superiore al dolore, non sarebbe Immacolata Concezione se svenisse sotto il peso del dolore, dice, ma è una cosa automatica, insomma uno è affranto, soffre, quindi è chiaro che può anche svenire. Sembra però una debolezza, no, della Madonna, questa, cosa che non c'è. Non c'è persona più forte della Madonna al mondo, non esiste. Per tutto il tempo dell'agonia, per 3 ore della crocifissione, prima della morte, Maria Santissima stette molto vicino al figlio a consumare con lui l'opera della salvezza universale. Era un ministero quello mariano, un ministero attivo. Stava sacrificandosi, stava offrendosi. Stava morendo anche lei, faceva l'esercizio della morte per il nostro amore. Con semplicità il cardinale Jugnet spiega questo dum affermando che ai piedi della croce la compassione della Vergine si unisce così alla passione di Cristo per riparare i peccati del mondo intero. Pendebat, Gesù è appeso alla croce. È interessante sapere che nel Talmud Gesù è chiamato l'appeso per disprezzo, un richiamo del Deuteronomio che dice: maledetto colui che pende dalla croce, colui che pende dal legno, anche San Paolo, no? È il maledetto. E è vero, è maledetto, ma è maledetto volontario, maledetto per amore. Quelli del Talmud non hanno capito quasi nulla di Gesù, lo descrivono come un povero malfattore, un povero bestemmiatore. Che sta all'inferno, che va all'inferno e quindi è appeso per andare all'inferno. Ma qui Gesù è il Redentore, è il frutto di vita che appende all'albero della croce. È vero che è maledetto? Sì, però se hai capito solo questo, non hai capito quasi niente. Maledetto per amore, maledetto per volontà sua, maledetto per volontà di Dio, maledetto perché è l'unico mezzo di redenzione. Mentre la Madonna ai piedi della croce è la novella Eva, la corredentrice degli uomini, spiega ancora il passaggio. Filius, Gesù crocifisso, è il divin figlio di Maria. Dire ciò significa cogliere il rapporto più naturale, più intimo che intercorre fra madre e figlio, così che non può accadere nulla al figlio che non si ripercuota nella madre. In più, qui è il figlio che ci tiene alla madre più che a chiunque altro. Come scrive il cardinale Jurnet, infatti, nessun amore quaggiù gli è caro, a Gesù, quanto l'amore di sua madre, per Per questo egli conduce la madre per vie così alte, così misteriose, così dolorose, che si vedrà che egli sceglie per sua madre quello che per lui ha scelto il Padre suo celeste. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché mi sia compiuto. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il libro Stabat Mater, Tormento dello Stabat Mater di Padre Stefano Maria Monelli. Ecco, stiamo parlando dei primi versetti. Iuxta crucem lacrymosa, dum pendebat filius. La Madonna partecipa, dum, per tutto il periodo della sofferenza di Cristo in croce, alla sua crocifissione. Nessun amore così è caro a Gesù quanto l'amore di sua madre. La Madonna è l'unica che sa amare veramente, che sta sotto la croce, non cerca il suo interesse, cerca solo gli interessi di Gesù Cristo, cerca solo l'amore di Cristo, cerca solo quello che cerca Cristo, cioè la salvezza del mondo, la salvezza degli uomini, la gloria di Dio e la salvezza degli uomini. Quindi ecco perché sta lì, in cerca di una sua consolazione umana. Vuole il bene del figlio, vuole ciò che vuole il figlio, è corredentrice. Ama Gesù e vuole stare lì con Gesù a soffrire. Si vedrà che egli sceglie per sua madre quello che per lui aveva scelto il Padre, il suo celeste. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia. Missione salvifica ab initio. Si aggiunga a ciò il legame diretto che nella grande missione salvifica universale unisce ab initio il figlio alla madre. Figlio come redentore, la madre come redentrice del genere umano. Si capirà subito allora che la vista del figlio crocifisso significò per la madre avvertire e vivere connaturalmente la stessa passione sanguinosa del figlio flagellato e crocifisso. Sin dall'inizio, ovviamente. Siederà sul trono di Davide, suo padre, il suo regno non avrà fine. La Madonna prevede, vede già prima il regno, ma questo regno bisogna conquistarlo. Nessuna gloria si conquista senza sofferenza. Nessuna battaglia si vince senza combattere. Nessuno. Tutti questi colpi, tutti questi tormenti sostenuti dal figlio del corpo, scrive perciò il Nicolas, si ripercuotono nell'anima della madre. Essi la straziano con le medesime spine, la traforano con i medesimi chiodi, la pebrano nelle medesime amarezze, la crocifiggono e la fanno spirare sulla medesima croce di Gesù. Il padre Faber, da parte sua, sintetizza il tutto scrivendo che i patimenti di Gesù e i dolori di Maria non erano che un solo patire affliggente, due cuori. Ma tutta la grande esegesi biblica con la tradizione ha sostenuto e sostiene che proprio sul Calvario la missione della maternità corredentiva di Maria Santissima si completa e si consuma in totalità terminale di coimolazione, con l'immolazione del Figlio Redentore crocifisso. Come scrive ad esempio il beato Gabriele Allegra, grande biblista francescano, sul Calvario la Divina Madre si unì intimamente al suo Figlio morente sulla croce, quale nostra corredentrice. E lo stesso Gesù morente, di fatto, dandoci la madre dall'alto della croce, ci ha dato la madre corredentrice, ossia la novella Eva corredentrice, come le chiama lo stesso biblista, il beato Gabriele Allegro, grande biblista francescano, missionario in Cina, autore di pregevoli opere, di commento alla scrittura, di tecnica anche di commento, poi con devozione mariana all'Immacolata, nel cuore, si unì la Divina Madre al Figlio morente, quale nostra corredentrice, lei lo sa. Poi in più, ecco, il Signore ha voluto darci questa madre. Lei già partecipava di per sé. In più c'è il titolo che Gesù le conferisce: ecco tuo figlio. Quindi sei madre di questa nuova umanità, altro che partecipazione passiva, sofferente, dolorata. Ecco, della Madonna ai dolori del Cristo, altro che svenimento. Sei madre, sei nuova madre, non più mia, ma di loro, e quindi devi essere compartecipe, appunto, della mia stessa missione. Come io sono stato per loro maestro, tu sei madre, come io sono stato redentore. Così tu sei corredentrice, così collabori col tuo ministero materno alla redenzione, come una fecondazione, questo di Gesù. Gesù dà lo spirito, no? Offre il suo sangue, offre la sua grazia, la Madonna l'amministra in sé come appunto, come un connubio, no? Ecco, come quando nasce un bambino, ecco, il seme maschile, diciamo, viene custodito, cioè elaborato, ospitato, fino alla sua produzione totale, ecco, nel grembo della madre. Ecco, è la Madonna che fa il lavoro, ecco, come ogni madre fa un lavoro, ecco, veramente alto, nobile, per la custodia e la generazione dell'uomo. Ecco. E così la Madonna custodisce, genera uomini nuovi alla grazia. Ci porta in gestazione, ci porta in grembo fino a quando no, non siamo pronti per entrare in cielo, e allora saremo veri uomini. Però dobbiamo essere figli di questa madre. Ecco, ha ragione Nicodemo: come posso rientrare nel grembo di mia madre e rinascere? Gesù diceva rinascere dall'alto, e Nicodemo dice, capitolo 2 di Giovanni, che non posso entrare nel grembo di una madre quando sono vecchio, però ha capito che la generazione viene dalla madre. E quindi c'è bisogno di una madre per rinascere da acqua e da Spirito Santo. C'è bisogno, è necessario. Senza questa madre sei figlio di nessuno. Non sei figlio, non sei. Siamo figli del peccato ancora, figli dell'ira. Invece con la Madonna siamo figli di Dio. Come Gesù è figlio della Madonna, generato dalla Madonna, è figlio unigenito del Padre, anche la creatura. La creatura umana, natura umana, è figlio Noi, allo stesso modo di Cristo, nascendo da Maria Vergine, generati veramente qui nel dolore, perché il parto di Cristo è avvenuto senza dolore, senza sofferenza, perché è un parto virginale, un parto in cui la verginità non è stata toccata, e se il baluardo della verginità non è stato infranto, la donna non soffre. Ecco, ovviamente, no? È un parto misterioso questo, che non possiamo capire, quello di Cristo. Invece il nostro parto, che è spirituale, non è fisico, è molto doloroso per la Madonna. Infatti quel passo dell'Apocalisse gridava per le noie del parto, la Madonna, Apocalisse 12, gridava. Grida perché noi gli costiamo tanta fatica, la Madonna, tante lacrime. Ecco, Gesù non vide le lacrime di Maria quando nacque. Però vide le lacrime di Maria, cioè Mater Dolorosa, quando siamo nati noi, alla grazia. Quando siamo nati noi, la Madonna ha pianto. Quando è nato Cristo, la Madonna non ha pianto, ha gioito. Mistero gaudioso, nascita di Gesù. Ancora dobbiamo nascere, forse, chissà. Tanti uomini non sanno niente di Gesù, non sanno chi è. Devono ancora nascere, sono ancora nel grembo di Maria, non sono partoriti. Quanta sofferenza ancora aspetta Maria Santissima. Quanto dolore per il suo cuore immacolato. Quante spine. Ecco, la Madonna Fatima apparve trafitta dalle, con il cuore trafitta dalle spine a Suor Lucia. Ecco, quella visione del cuore immacolato è diventata l'immagine nuova del cuore immacolato di Maria. Prima il cuore immacolato si rappresentava con tutte rose, no? Intorno al cuore. Ecco, cuore immacolato. Cuore Santissimo di Maria. Giovanni Eudes aveva cominciato questa devozione, questo santo sacerdote, fondatore dei figli di Maria, prima congregazione mariana in assoluto, no? Nel 1600-700. San Giovanni Eudes, della scuola di San Sulpizio, dove nacque una grande devozione mariana, vi riprende anche San Luigi Maria Grignol de Montfort. È lui l'autore del trattato della vera devozione a Maria, da cui dipende un po' tutta la devozione mariana moderna. Quello fu il primo trattato di devozione, di consacrazione alla Madonna, ancora validissimo, rimasto non stampato, non pubblicato, pubblicato postumo alla sua morte, addirittura un secolo dopo, 150 anni dopo fu pubblicato, nel 716 morì San Luigi Maria Grignol de Montfort. Il trattato fu stampato nel 1750-56, quindi veramente 150 anni dopo, 140 anni dopo. Ma questa era la profezia, ecco. Il tempo pienamente mariano nasceva con l'Immacolata Concezione, prima annunciata a Rudbach, poi a Lourdes, e poi frammezzati tra questi due eventi. 1854, il dogma dell'Immacolata Concezione, il Pio IX, Beato Pio IX, confermato poi a Fatima, confermato dai pontefici successivi, ecco, fino ad oggi il cuore immacolato che ci salverà, nessun altro. Cuius animam gementem, la sua anima gementem. Dice Jacopone, l'anima di Maria, la Divina Madre, che geme per la passione e morte del suo figlio crocifisso, geme per la salvezza dell'intera discendenza di Adamo ed Eva, peccatori da portare alla salvezza eterna. L'anima e il gemito fanno unità piena con la missione salvifica della nostra Madre corredentrice. L'anima materna e virginale di Maria geme, potremmo dire, costantemente. Noi sappiamo che la sua anima è l'anima più sensibile e delicata, capace quindi di gemere in profondità per la sua maternità e in totalità per la sua virginità. Il suo gemere è profondo e radicale. Allora, perché soffre la Madonna? Intanto soffre perché? Perché capisce che cosa sta succedendo. Tanti non capiscono, tanti sulla croce sono incoscienti. Anche quelli che stanno più vicini a Gesù, il buon ladrone, lo capisce, capisce qualcosa. L'altro ladrone non capisce niente. Comincia a dire come gli altri, salva te stesso e anche noi, e bestemmia. Non capisce niente. perché si è condannato, ecco, glielo dice l'altro compagno di sventura, no? Beh, tu sei condannato alla stessa pena, che fai, lo insulti? L'assurdità dell'uomo, no? Pure davanti alla morte non capisce niente, ecco. Non capisce niente di niente, né che cos'è la morte, né che cosa servono le parole, né che cos'è la preghiera, né chi è Dio, né qual è l'eternità, né che cos'è il giudizio, non sa niente. Si arriva alla morte totalmente impreparati, come il cattivo ladrone. Il buon ladrone sa qualcosa, si ricorda forse qualcosa dell'antico catechismo. La mamma gli aveva insegnato qualcosa, c'è una leggenda lì riportata da Maria di Agreda, secondo la quale il bambino che la Madonna lavò era lebbroso, nell'acqua dove aveva lavato il bambino Gesù a Betlemme, ecco, fu guarito dalla lepre, ed era quel cattivo ladrone che poi sarebbe stato appeso sulla croce. Ecco perché fu capace, in fondo era stato battezzato in Cristo, no? Anche se poi aveva rinnegato il suo battesimo perché era stato un ladrone, un brigante, un assassino. Però il battesimo aveva lasciato il segno nel suo cuore. E quindi lì sulla croce si ricorda di Gesù per ispirazione, per impulso soprannaturale. Come tanti cristiani che si addormentano tutta la vita, poi al punto di morte magari si risvegliano un poco perché hanno paura. E allora si confessano e ricevono gli altri sacramenti, speriamo, grazie di Dio. Quindi la Madonna è capace di gemere in profondità, è capace di soffrire in totalità, non ha nessuna macchia, quindi soffre tutta, soffre nella sua vera essenza, nell'essenza vera. Non soffre perché è stato offeso, non soffre perché si arrabbia, non soffre perché merita vendetta. Questo fa soffrire pure, ma non è una sofferenza giusta. Una sofferenza giusta è quella del giusto che chiede perdono per i suoi uccisori, per quelli che lo odiano, e intanto soffre in sé a causa dei loro peccati che sta espiando. Proprio in questo gemere, perciò, possiamo dire che si svolge, si compie e si consuma tutta la missione corredentiva di Maria per la salvezza dell'intero genere umano. Ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, che nel frattempo riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo del commento allo Stabat Mater di Padre Stefano Primo Levi. Che cos'è il gemito? Cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transibit gladium. Allora, risponde così Pazzaglia, affermando che gemono le uve quando il torchio pesante le schianze, cioè gemono le olive nel frantoio, geme la tortora sulla rondaia. L'anima di Maria gemeva sotto il torchio del dolore, insomma, proprio i gemiti del parto dei quali parla il Siracide, che dice: non dimenticare i gemiti di tua madre. Lei ha sofferto per metterti al mondo. E la Madonna, madre nostra, vera madre nostra, più di ogni altra madre, più della madre carnale, soffre nel metterci nel mondo di Dio, nel mondo della vita eterna. Ai piedi della croce, Gesù crocifisso, in quei momenti di dolore umanissimo, indicibile, Maria Santissima straziata generava l'umanità redenta. Proprio questo genere, dunque, rivela che Maria è stata la nostra madre corredentrice, la nostra rigeneratrice alla vita soprannaturale, perduta per colpa della prima Eva. Rispetto alla prima Eva peccatrice, che ci ha generati alla morte, infatti, Maria Santissima è stata la nostra seconda Eva corredentrice, la vera Mater Viventium. Ella infatti è diventata la nostra Eva corredentrice perché madre della vita, ed è diventata madre della vita perché corredentrice. Come ha insegnato molto bene un teologo della corredenzione mariana, il Garcia Garces, scrivendo con precisione di concetti che nell'ordine delle causalità finali Maria Santissima è la corredentrice, perché è la madre nostra, mentre nell'ordine delle causalità efficienti Maria è madre nostra perché è corredentrice. Nella finalità, cioè la causa finale, Maria è madre nostra, è corredentrice perché è madre. Beh, diventa corredentrice perché è madre. Casualità efficienti, Maria è madre nostra, che la causa della corredenzione diventa madre nostra. Si potrebbe dire quindi che la maternità e la corredenzione facciano osmosi e comunione intima in Maria, un'osmosi e comunione di amore e di dolore, di sangue e di travagli generatori della vita di grazia, fecondi della nostra rigenerazione alla vita divina. Contristatam et dolentem, ancora oppressa da tristezza e dolore. Nella parola contristatam, qui possiamo sentire il richiamo diretto all'agonia di Gesù nell'orto degli olivi, detto Getsemani, laddove Gesù di fatto cepit, cominciò a contristarsi. Matteo 26,37. Anzi, l'identità della parola adoperata dal beato Jacopone sembra voler indicare o dare l'impressione della quasi identità dell'agonia tra il Redentore e la corredentrice. Agonia di dolore amoroso legata al dramma doloroso della salvezza dei figli di Adamo ed Eva peccatori, agonia che si consumerà infine e si concluderà appunto sul Calvario. Il padre Pesce, infatti, fra le sue molte riflessioni, ha rilevato proprio questo, ossia che contristare è molto più che attristare, che rattristare. Il maltempo rattrista, le sventure contrista. Contristato, la Madonna è presa in mezzo. C'è qualcosa di superficiale, beh, mi piace, non mi piace, mi piace il colore cupo del cielo, però insomma più o meno sopporto, so che mi piace, che serve, no? Vabbè, non mi fa tanto male, ma contrista, io sono presa, sono attanagliata dal dolore. Anche questo ci fa pensare alla corredenzione, perché la Madonna vive lo stesso dolore di Cristo, contristata. Cumma significa insieme, no? Come i coniugi, sotto lo stesso giogo, sotto lo stesso impegno, responsabilità del matrimonio. E allora, ecco, insieme, portano insieme questo giogo. Contristata, portano insieme il dolore. Con doloroso si potrebbe dire, condolenti, nell'accezione antica, un po' arcaica però. efficace. Anche San Paolo, apostolo delle genti, adopera il verbo contristare, Efesini 4:30, ma lo adopera soltanto in rapporto al peccato dell'uomo, ossia all'offesa che l'uomo arrega allo Spirito Santo, il quale vuole essere dolce ospite dell'anima. Secondo la sequenza, Veni Sancte Spiritus. San Paolo dà quindi al verbo contristare una valenza morale di dolore che trascende ogni altro genere di dolore, umano o terreno. E il verbo contristare è una valenza morale che trascende ogni altro dolore, umano e terreno. E tale doveva essere appunto il dolore della Divina Madre. Ecco, come il dolore che diamo a Dio, cioè che Dio non soffre, no? Però, insomma, facciamo una ferita, pensiamo di fare una ferita, in realtà la facciamo noi stessi, la ferita, nell'ordine della creazione, nell'ordine stabilito da Dio, se non ci comportiamo come Dio vuole. Vediamo il passo degli Efesini. 4:30, ecco, è importante mettere a fuoco, ecco, questo passo della scrittura, perché è relativo a Dio, è relativo a Dio. Quindi questo dolore attribuito a Dio, ecco, può essere anche il nostro dolore. Sicuramente è il dolore di Maria. Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Lo Spirito Santo non si rattrista essendo Dio, no? Però ecco, flettiamo dalla sua presenza. Flettiamo dalla sua vita. E quindi facciamo un'offesa, facciamo un rimbrotto, come uno scoglio su cui l'acqua non può passare, non la... mettiamo un ostacolo allo spirito. Nella parola dolentem, invece, si legge la realtà chiave dell'intero dramma e mistero di Maria Santissima, che è il dolore puro e semplice, il dolore senza ribellione o sentimento avverso, il dolore di ogni genere, il dolore universale, il dolore dell'anima, del corpo, il dolore più genuino e bruciante che una madre non può non provare sorgivamente di fronte allo scempio del proprio divino figlio crocifisso. Nel mistero di del dolore della Madonna, in effetti, è impossibile a noi poveri figli di Adamo ed Eva penetrare intus, cioè dentro, per coglierne l'immensità, ossia, come dice l'Apostolo, quasi te latitudo, longitudo, sublimitas et profundum, non capiamo il senso del dolore. E anzi, ha ben ragione il Faber di parlare dell'eccesso apparente della compassione di Maria, che sembra collocare il dolore di Maria quasi al di sopra dei patimenti di Cristo. Contristate e dolente, gemente, contristate e dolente, sono tre aggettivi, riferiti al padre pesce, che si completano, che danno l'idea piena di tutte le sue parti, l'idea vera della totale realtà, di quella totale realtà della sofferenza che fu la corredenzione mariana, nella quale, con la quale Maria Santissima ebbe la condivisione di tutti i dolori dell'uomo, dei dolori. Isaia 53:3 si dovrebbe anche dire la donna dei dolori, insieme all'uomo, par condicio, anche se Gesù è sempre Dio, la Madonna è sempre creatura, però è talmente elevata all'unione con Dio che partecipa di tutto, anche dei dolori del figlio. Il diritto sommo ad ogni amore. Si deve anche non omettere la riflessione sul rapporto interdipendente fra l'amore e il dolore. Nella Divina Madre Corredentrice, sul Calvario, quindi della croce, non poterono arrivare alla più alta potenzialità di tensione, sia amorosa che dolorosa, tanto che, come scrive molto bene Monsignor Carbone, senza il contegno imposto dal volere divino per cui ella tanto patisce, indarno tutti gli umani sforzi si sarebbero opposti a che non si fosse slanciata sulla croce, stretta al crocifisso, immolata insieme a lui. Era quello il momento più solenne, maggiormente espressivo per quel cuore di madre, a conoscere dell'uomo Dio sullo spirito generoso, l'animo sublime, l'immensa carità, quindi il merito infinito e il diritto sommo nell'amore. Si fa conoscere il merito infinito di Cristo sulla croce, quindi anche di Maria con Redentrice. Santa Veronica Giuliani, la straordinaria monaca cappuccina stigmatizzata e mistica della passione di Cristo, spiega con ricchezza di particolari la sofferenza incommensurabile della Divina Madre, addolorata quando vide il suo amato figlio sospeso in aria, pendente in croce. Contemplando immobile, impietrita dal dolore, il Divino Figlio crocifisso, la Divina Mamma, corredentrice, partecipa dei medesimi tormenti non per via di carnefici come il figlio suo Gesù, ma per via di amore e di dolore, e a tutti i dolori del figlio e la spasimava partecipandone a uno a uno. Santa Veronica, che era cultrice della passione, non voleva pensare che era la vita eterna al paradiso, no, per adesso c'è bisogno di pensare adesso alla croce, poi quando sarà il tempo magari penseremo anche al paradiso, però questo è dopo, adesso è il momento della lotta. Il momento della sofferenza, il momento dell'impegno. Perché? Perché l'umanità è a rischio di perdersi, il rischio della disfatta, con tutto il piacere, il materialismo che segue, i soldi, insomma, la politica, la cultura geopolitica, la globalizzazione, la massificazione delle persone, che sono rese cose, non più persone. Per transivit gladius. In queste parole c'è il richiamo diretto alla profezia che il santo vecchio Simeone fece alla Madonna quando presentò Gesù bambino al Tempio. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Luca 2,35. Disse Simeone, il santo vegliardo, tenendo fra le mani di un bambino e parlando a Maria, sua madre. Queste parole profetiche, dal loro inizio alla presentazione al Tempio, si attuarono giorno dopo giorno nella vita di Maria Santissima fino al loro completo avveramento che si ebbe precisamente sul Golgota ai piedi della croce. Questo infatti è uno dei testi evangelici fondamentali per la verità della corredenzione mariana. Non per niente la profezia della spada, biblista Rabbanos, venne definita la grande profezia della corredenzione. Ecco perché la spada. No? E un altro biblista, Leal, ha potuto affermare anche egli che l'espressione anche a te una spada trapasserà l'anima ha una grande importanza mariologica. Il dolore che essa preannuncia a Maria non è il dolore generale di qualsiasi madre dinanzi all'opposizione mossa al figlio, ma un dolore particolare proprio. L'incorporazione della sorte della madre alla sorte del figlio appare in questi versetti tanto accentuata che può spiegarsi soltanto con il ricorso alla teologia della corredenzione. Giovanni 2,4, 19, 25, 27. Gesù rispose, che ho a che fare con te, o donna, non c'è ancora raggiunta la mia ora. La madre dice ai servi, fate quello che vi dirà. Ecco. Cos'è a me e a te, o donna? Per dire la grandezza di Maria, descritta con il suo atteggiamento, con le sue parole, anche da Gesù stesso. Il padre Fabri, infatti, afferma stringatamente che la spada della profezia di Simone era la crocifissione. La crocifissione fu da sé sola un dolore, il cui non v'è nome che quadri e non ha paragone che regga. Monsignor Carbone ha potuto scrivere che l'evento della presentazione di Gesù bambino al Tempio di Gerusalemme durò per la Madonna fino al termine che alla terminale presentazione che di lui fece al Golgota. E il vivere non fu per lei che una ininterrotta presentazione di questa adorabile vittima alla giustizia divina per noi. Uno strazio prolungato di quel grembo materno che ci partorirà la vita con la morte del Redentore, sicché a guisa giusta ragione divenne Maria corredentrice sul Calvario, così come Eva si era resa compeccatrice nel terrestre paradiso. Si può ricordare al riguardo i magnifici versi antichi di San Venanzio Fortunato che dalla Chiesa sono stati presi e inseriti anche nella liturgia della Santa Chiesa. Quod era tristis amstuli, tu reddis almo germine, Intra tut astra flebiles, cieli fenestra facta est. Per transire, ecco, vabbè, ci premiamo qui su queste parole così forti. Questo Sabato Santo deve essere un'attesa gioiosa del Signore, anche una comprensione potente del dolore che ci ha acquistato questo grande amore. Ave Maria, grazie per aver tirato il buon consiglio e buona Pasqua nel Signore.